i podcast di radiobue.it.
Grazie, vi do il benvenuto ovviamente a Story Corner per la quarta prima volta, perché è la quarta prima serata di Story Corner e sono emozionata come la prima, sarà colpa di Simone, non lo so. Io direi che prima di iniziare a parlare di tutte le tue avventure, di tutte le tue imprese, vorrei far vedere qualche immagine, giusto perché magari chi non conosce benissimo Simone Moro, perché immagino che la maggior parte sia qua per lui, ma c'è anche chi viene per la fedeltà a Story Corner e sa che troverà delle belle storie.
Perfetto.
Quindi quando parliamo di Simone Moro, delle sue imprese e di 8000 in inverno, parliamo di cose come queste.
The sun greeted us over the shoulder of Gashabram 1 as we crested the 7600 meter plateau. Its warmth was welcomed after the long, cold night of climbing. Every step became a challenge, a battle between mind and body. Body wanting to go down, mind willing us to go up. Suddenly, as if in a dream, we were there, on top of Gashabram 2, in the heart of winter.
Ecco, giusto per dare un po' di suggestione. Così intimi.
Bene, con la lucina, con la bajou.
Ecco, perfetto. Sì, perché purtroppo ci manca un po' l'atmosfera del giardino, ci manca il divano che di solito c'è, quindi ci dispiace Simone, non hai potuto provare la comodità del nostro divano. Allora, appunto, alpinista, scalatore, arrampicatore, sportivo in tutti i sensi, medaglia al valore, pilota di elicottero e chi più ne ha più ne metta. Però a Story Corner noi partiamo sempre da molto lontano.
Bene.
Molto lontano non perché sei giovane,
ma mica tanto,
ma semplicemente perché
Jurassico,
hai fatto tante cose, esatto. E iniziamo da Simone Moro bambino.
Sì.
Quindi com'era Simone da bambino? Immagino uno che non stava fermo un minuto, ma non si sa mai, magari hai scoperto dopo tutta questa passione per lo sport. Come andavi a scuola e come ti sei avvicinato all'amore per la montagna?
Allora, Simone Moro da bambino era molto simile al Simone Moro che hai conosciuto stasera, quando siamo andati a cena insieme a Francesca e a te, dal fratello di Luca. Tra l'altro, quando sono entrato, mi hanno guardato simili, ha detto, siamo amici del fratello di Luca. Ci ha detto di venire qua. E abbiamo fatto contento la nonna, perché so che la nonna fa i gnocchi atomici. Allora, lei li ha mangiati, io li ho mangiati nucleari e lei invece ha mangiato la carne. Comunque, ecco, ero sempre così, sono sempre stato un bambino, poi un ragazzo e oggi un adulto molto, molto allegro. Non forse così chiacchierone, nel senso che gli piace raccontarsi come adesso, ma sono sempre stata una persona positiva. Per dare una definizione, attualmente, fino ad oggi, ma sempre che continui, la vita di Simone Moro è sempre stata un bicchiere mezzo pieno. E quindi nell'altalenanza fisiologica di un bambino che ha successi e insuccessi a scuola, successi e insuccessi nelle amicizie, successi e insuccessi nella realizzazione di un sogno, da uno che vedeva sempre e vede la vita, perché è così, un dono di un bicchiere sempre mezzo pieno, sempre, sono sempre stato portato a essere positivo di fronte a tutto. E sono un ragazzo normale, ho due fratelli, papà e mamma, in una famiglia normalissima, il papà lavorava in banca, la mamma ha fatto la casalinga per dedicarsi a tre maschietti abbastanza tosti, e un papà che diceva il figlio che mi fa tribolare è il più grande, che non ero io perché sono il secondo, ma non era neppure Matteo che era il primo, ma era mio papà che era anche uno sportivo sfegatato. Però è stata una guida strepitosa, è stato veramente, ed è ancora oggi, anche se è mancato l'11 settembre del 2001, in questo giorno che tutti ricordiamo, è stato ed è ancora oggi il mio mito, nel senso, mi piacerebbe essere un giorno quello che per i miei figli, quello che lui è stato per me. Quindi sono un bambino che è vissuto in una famiglia normalissima, dove i valori che mi hanno insegnato sono i valori su cui ho costruito anche la mia carriera alpinistica, che sì, se facciamo l'elenco delle abilità che hai detto che ho sviluppato, quella di essere un pilota di elicottero che ho scalato le montagne di qui di là, le ho chiamate abilità, sono però delle abilità di un uomo che non ha perso, anche 8000 metri ha sempre avuto i piedi per terra, ok? Non ho mai perso il senso né di ciò che faccio e né del fatto che adesso sono qui con 200 persone a parlare col microfono, arriverà il giorno che il microfono non c'è più. E quindi, seppur mi preparavo alla realizzazione di un grande sogno, del mio piccolissimo successo, l'ho preparato da bambino, sapendo che poi questo grande successo un giorno dovrà lasciare spazio a quelli più bravi di me.
Hai avuto anche, appunto, come dicevi, una famiglia, sì, una famiglia normale, ma una famiglia che non ti ha guardato in modo strano quando tu, ogni volta che ti chiedevano cosa vuoi fare da grande, rispondevi l'alpinista, ma ha detto ok.
Sì, questo è stato, è una cosa un po' strana, nel senso che io sono nato e vivo nella porzione sfigata delle Alpi. Ok, se nasci a Cortina per forza devi essere una guida alpina, o la tua baita vale 20 milioni al metro quadro, perché minchia Cortina è come Aspen in Colorado. Se nasci in Val d'Aosta è chiaro, devi fare la guida o fai l'alpinista, mi abiti a Bergamo o fai il muratore, oppure non è che sei nato col jolly in tasca. Però sei nato invece, perché la vita è un bicchiere mezzo pieno, con un altro jolly ancora più importante, la fame, che non è la fame alimentare. Quando tu nasci con non le carte migliori, quando cominci una partita e non ti vengono sulle carte migliori, te le giochi tutte, le carte del cavolo che ti sono capitate. E i bergamaschi, probabilmente sono anche abbastanza simili ai vicentini, mi viene da dire, sono gente che non è nata con il, dico una parolaccia, il culo nel burro, ok? Ma che proprio perché è nata col culo nel burro ha sempre avuto tanta motivazione a non sentirsi per forza il figlio brutto di chi invece il burro l'aveva che friggeva in parte, ok? Quindi io sono nato con un sogno strano, perché quando mi dicevano cosa vuoi fare da grande, come dici tu, l'alpinista, vabbè, ma l'hanno fatta probabilmente a 7-8 anni.
Gli passerà.
L'anno dopo cosa vuoi fare da grande? L'alpinista. Cazzo, si ricorda ancora. Poi dopo cosa vuoi fare da grande? L'alpinista. Poi l'alpinista. E mio papà è stato, pur essendo un papà normale, con tre figli, con un lavoro a tempo pieno, bancario, non banchiere, è stato campione italiano di ciclismo su strada. E mio papà ha cominciato a fare bicicletta perché per far calare un po' la pancia, ok? E iniziare ad andare un po' in bicicletta per far calare la pancia e poi metterli tutti in fila vuol dire che probabilmente nel profilo educativo, nel DNA della famiglia Moro, del bambino Simone Moro, c'era anche tanta grinta, tipica della grinta bergamasca, insieme ai tanti vizi nostri bergamaschi. Quindi sin dall'inizio ho detto, io da grande voglio fare l'alpinista. In teoria avrei dovuto pedalare se seguivo le orme di papà e mamma. E lì la grande fortuna, ecco perché dico, mi piacerebbe un giorno essere come sono stati i miei genitori, la mia mamma casalinga e il mio papà bancario, mi piacerebbe essere come loro, perché loro non mi hanno mai detto, quando gli dicevo voglio fare l'alpinista, ma tu sei matto, oppure questo è da portare al neuro, oppure, allora funzionava così, tu non lo fai finché hai 18 anni perché fai quello che dice il papà e la mamma. Una volta funzionava così, ok? Oggi un po' meno. Oppure devi avere una strategia giusta per far funzionare le cose ancora così, dicendogli in maniera un po' diversa. Ecco, loro non me l'ha mai detto, mi hanno sempre solo detto, va bene Simone, se questo è il tuo sogno, è giusto che tu ci lavori, è giusto che tu viva cercando di organizzare la tua esistenza nella realizzazione di questo sogno, però siccome ce n'è riuscito solo uno, allora, uno solo, e siamo 6 miliardi allora, quasi 6 miliardi allora, se c'è riuscito uno su 6 miliardi, sto parlando di Reinhold Messner, beh, significa che è particolarmente difficile il tuo progetto. E quindi è giusto che tu sogni, sogni in grande, sapendo che ti sei posto come un sogno quasi impossibile perché c'è riuscito uno su 6 miliardi. Quindi devi prepararti a perdere. E non vuol dire devi prepararti a sentirti un fallito. Devi prepararti a perdere perché se arriverà il giorno che ti rendi conto che il tuo sogno non è stato realizzabile, tu non devi cadere dalle nuvole e dici, boh, cosa faccio adesso? Devo trovarmi un mestiere. E quindi devi prepararti la cassetta degli attrezzi che ti servirà per accettare serenamente che quell'obiettivo non l'hai raggiunto, e la cassetta degli attrezzi per avere già un mestiere, per avere già un'occupazione. E la cassetta degli attrezzi era: continua a studiare, continua a avere altre abilità, non essere monotematico. Ebbene, quella cassetta degli attrezzi è quella che mi ha fatto vincere la scommessa, perché mi ha fatto capire che scalare una montagna è un'abilità, esattamente come essere un bravo idraulico, un bravo ragioniere, una brava mamma, un bravo medico, un bravo operatore ecologico, un bravo bibliotecario. Ma le abilità, vabbè, quelle le puoi affinare con l'allenamento. Ma per essere come quel Messner di allora che di oggi, bisognava essere anche una persona carismatica, che avesse una cultura, che sapesse esprimersi, che parlasse tre o quattro lingue, che scrivesse dei libri, che decidesse di comunicare l'alpinismo alla gente, che sapesse entrare nella gente parlando il linguaggio della gente. E quindi tutte queste cassette degli attrezzi che mi avrebbero fatto essere magari un ragioniere, perché ho fatto ragioneria, o un insegnante di educazione fisica, perché poi ho fatto la facoltà di scienze motorie o così via. Ecco, queste cose invece mi hanno insegnato a propormi come un Simone Moro che provava a essere un bravo alpinista, perché guarda che ci sono di sicuro quelli più bravi di me. Ci sono, e se non ci fossero è bene pensarlo, perché ti fa mantenere la fame, ti fa continuare a 46 anni a alzarti la mattina e correre 20 km, piuttosto che sentirsi arrivato e dire adesso spazio agli altri. Quindi il bambino Simone Moro è stato un bambino che ha imparato da bambino, dal papà e dalla mamma, non dalla scelta di turno o dall'artista di turno, dal papà e dalla mamma, e ce l'abbiamo avuti tutti, più o meno, un papà e una mamma. Ho avuto la fortuna di avere un papà e una mamma normali, che dalla normalità mi hanno fatto capire come si poteva essere anche potenzialmente straordinari.
Sì, tra l'altro diceva svegliarsi la mattina, prima mi diceva, faccio una piccola parentesi, che questa sera ovviamente si ferma qui a dormire e si è portato l'attrezzatura per correre domani mattina, cioè non ci si ferma mai proprio, insomma, mi chiedeva dove andare. Quindi.
No, ma quello di, ti spiego, allora, io insomma stasera quello che voglio fare non è sicuramente fare un intervento autocelebrativo. Mi piace pensare che adesso io sono qui con te, Nicole, ma è come se fossimo in un rifugio, io sono in mezzo e cerco di parlare a tutti voi, quindi non ci deve essere nessun tipo di barriera, quindi ci sarà il momento di farmi le domande. Fatele come se fossi seduto in parte a voi, non ci deve essere nessun tipo di vergogna. Ecco, una cosa che ho imparato, perché io stasera non voglio insegnare niente, perché sarebbe arrogante pensare che insegnassi qualcosa. Ribalto il discorso. Mi piacerebbe pensare che qualcuno da stasera potesse portare a casa qualcosa che ha imparato, ok? Perché mi hanno insegnato che siamo tutti studenti, nessuno professore. Allora, se siamo tutti studenti, io e te inclusi, possiamo imparare qualcosa da ognuno di noi. Io stasera cerco di portare a casa qualcosa, ok? Io ho già qualcosina, l'ho portata a casa. Che anche voi non siete nati a Cortina e non siete nati in Monte Bianco, ma siamo qui in 250 con gente in piedi, quindi c'è voglia di imparare. C'è fame di ascoltare, c'è voglia di imparare, e quindi avete già la virtù di essere dei bravi studenti, ok? E questo ve lo dico giusto per essere già uno che fa un assist, per non creare problemi nelle domande poi. Un'ora in meno di allenamento o un'ora in meno di dedizione al nostro progetto di vita, qualunque esso sia, sto parlando di progetti di vita, scolastico, universitario, familiare, professionale, spirituale, di amicizia, di saper chiedere scusa a qualcuno, può essere un progetto, Tu sai che devi chiedere scusa a qualcuno, non l'hai mai fatto. E hai trovato mille alibi per non farlo. Del tipo, no, deve essere lui che mi chiede scusa perché c'ho io ragione, quelle paranoie che ci sono. Ecco, in qualsiasi progetto di vita, ogni ora in meno di dedizione a questo nostro progetto non è un'ora in meno, punto. È un'ora regalata all'avversario. E l'avversario nello sport può essere l'avversario quello che noi pensiamo, cioè mentre tu vai alla doccia, perché ti sei allenato 5 ore, c'è quell'altro che sta fuori e si allena un'ora in più e, altra parolaccia, ti fotte, perché tu mentre vai alla doccia quell'altro ha più fame di te, si allena più di te, studia più di te, si prepara più di te, sogna più di te e ti frega, perché lui lo riesce a raggiungere il suo obiettivo, tu no, o tu arrivi secondo. Oppure l'avversario possono essere gli alibi che tu ti crei. Minchia, ma non c'ho tempo, c'è un sacco di cose da fare, e non c'ho i soldi, e non c'ho la raccomandazione, e non sono figlio di papà. Ok? Di solito, io non ero bravo a scuola, non sono fuggito dalla tua domanda, Non ero bravo a scuola, e ho scoperto che tanti di quelli che hanno realizzato dei sogni grandi e che hanno cambiato la nostra di storia, anche la mia, sto parlando del mondo letterale e letterario, nel mondo culturale, nel mondo dell'esplorazione, nel mondo della medicina, nel mondo della scienza, oltre a scoprire, mizzica, che erano quasi tutti del mio popolo, Dante, Leonardo, Galileo Galilei, Cristoforo Colombo, sto parlando di grandi esploratori, oltre che cambiare la storia nostra, non si sono formalizzati nell'essere didatticamente splendenti, ok? Si sono subito concentrati nei loro di progetti ed erano considerati un po' come quel bambino che diceva che da grande voleva fare l'alpinista ed era nato a Bergamo, ok? Quindi questo mi ha insegnato che non esistono sogni assurdi e non esistono sogni impossibili, non esiste. Rimuovete dal vocabolario la parola impossibile. C'è il quasi impossibile, c'è il molto difficile, e quello sta a voi, a seconda del progetto che vi siete messo, e proporzionalmente vi dovete fare il mazzo. Se è un progettino, un mazzino, se è un progettone, un mazzone. Ecco perché a 46 anni e mezzo, anche se hai gli sponsor, anche se hai il microfono, anche se hai pubblicato 4-5 libri, se smetti di avere fame, e quindi domani mattina, ma sì, chi me lo fa fare? Anche perché non è la corsa di domani mattina che mi fa arrivare in cima all'Everest. La corsa di domani mattina è quella che mi mantiene viva la fiammella nel voler sognare e realizzare un sogno. Perché un'altra cosa che ho imparato da quelli più bravi di me, che dare l'esempio non è un modo per educare, è il modo per educare a te stesso, ai figli e agli altri. Se io comincio a crearmi gli alibi, mizzica piove, mi sembra che non stia splendendo il sole. Quindi domani mattina mi bagno, poi all'1 devo essere a casa, alle 2 un incontro con Rizzo. E dai, vabbè, domani poi non è che quella che mi fa arrivare in cima all'Everest. Questi sono i sistemi con cui capisci che stai diventando vecchio. Secondo, capisci che in quel momento, mentre tu vai alla doccia, cioè vai a casa, là ce n'è fuori uno che sogna come te, ma è fuori sotto l'acqua alle nasi, e quello ti frega. Ecco, se noi riuscissimo un po' a portare a casa nostra questo concetto che un minuto in meno, un'ora in meno, un sogno in meno, una dedizione in meno, è un'ora regalata all'avversario che può essere la sconfitta, perché se l'avversario fisico non esiste, sei tu l'avversario di te stesso, ok? Quindi ecco perché io oggi ti parlavo della corsa, non volevo fare il bullo, cazzo domani va a correre, no? Non è un modo, è il modo, anche per insegnare a te stesso, anche per insegnare a chi mi sta vicino e a chi magari stasera tra di voi dice, cazzo, mi ha fatto venire voglia di lavorare sul mio sogno, che non è scalare le montagne, perché io non sono così matto, è di diventare medico, e non ho i soldi, e è tardi, ho 28 anni, e così.
Quindi vabbè, inizi nelle montagne di casa, le Dolomiti poi, e poi fai il grande salto verso le vette più alte del mondo. Tutte imprese compiute, bene o male, in stile leggero, in stile alpino, in velocità tutti i termini tecnici che a me piacerebbe che ci spiegassi un po', per chi appunto non ha il sogno pazzo di partire a farsi gli 8.000, cioè spiegami come funziona una tua impresa alpinistica, cioè come partite, cosa fate, anche magari a livello meramente tecnico, cioè cosa vuol dire in stile leggero, in velocità, in stile alpino, che cosa vi rende diversi da altri alpinisti?
Allora, prima di spiegartelo cerco di dare un canone cardine su cui si muovono tutti questi dettagli, sofismi, a volte anche paranoie, ok? Allora, la differenza tra realizzare una performance e realizzare un'esplorazione è che la performance è la realizzazione di una manifestazione corporea o di una manifestazione sportiva, culturale, difficile, ok? Tipo, fare i 100 metri in 10 secondi è una performance difficile. Se li fai in 9,78 è particolarmente difficile, se corri come il giamaicano, beh, fai il record del mondo. Quella è una performance difficilissima. Fare un'esplorazione significa uscire dal ripetere un gesto atletico o una performance già fatta, o dove la differenza sta nel cronometro, nei pesi che sposti, nella distanza in cui getti un peso, o nel numero di esami che fai in 5 mesi, o nel numero di pratiche automobilistiche che svolgi nella tua... Ok, ti svincoli dal calcolo o dall'analisi numerica, quantitativa di ciò che fai e entri nella fase dove il question mark, cioè il punto di domanda, è il motivo perché tu lo fai. Porto un altro esempio. Quando Cristoforo Colombo partì con le caravelle e andò in America, scoprì l'America, e lo fece 3 volte, eh? Andò e tornò, andò e tornò, andò e tornò, tante volte ci dimentichiamo. È diverso dal fatto che se oggi prendo una nave da crociera e vado in America e torno, quella è una performance che posso fare rilassandomi, se è una vacanza, posso fare col catamarano, velocissimo, ma non è più un'esplorazione, faccio qualcosa che qualcuno ha già fatto. Ecco, in alpinismo ho cercato di fare questo. Anziché ripetere l'alpinismo fatto da qualcuno in precedenza, avrei potuto scegliere, ripeto, tutti i 14-8.000, cioè le 14 vette che superano gli 8.000 metri. Provo a scalarle tutte. Sarebbe una performance difficilissima, pericolosissima, costosissima e che mi porta via almeno 20 anni della vita. Ma l'ha già fatta Messner, poi l'ha fatta Kukuczka, poi l'ha fatta Loretan, poi l'ha fatta Wielicki, e poi l'hanno fatta, poi l'hanno fatta, poi l'hanno fatta, e sono già in 32 persone che l'hanno fatto. Allora, anziché clonare, cioè ripetere le esplorazioni già fatte, che non erano il motore per cui io volevo fare l'alpinista, io volevo fare l'alpinista non per diventare ricco e famoso, avrei fatto qualcos'altro che finiva per ista. Il tronista, però devi essere bello, non mi andava bene, ok?
Ma dai, non l'alpinista. La poltrona ti dona, eh?
Sì, ma non avevi... Allora ho detto, voglio fare l'alpinista, ma era l'esploratore, provo a fare qualcosa che gli altri hanno magari pensato che si possa fare, ma nessuno è ancora riuscito. E l'alpinismo invernale era questo, perché quella persona su 6 miliardi che era riuscita a fare dell'alpinismo anche la sua quotidianità, l'unica cosa che non era riuscita a fare, nonostante tanti tentativi, era salire una montagna di 8.000 metri d'inverno. Cazzo, c'è riuscito quello di Bergamo. Allora, quello è stato il perché ho voluto fare l'alpinismo invernale. Quindi l'alpinismo in velocità vuol dire, invece che fare una montagna e impiegarci 5 giorni per salire e 5 giorni a scendere, ci ho impiegato magari, non so, Lhotse 17 ore. Sisapangma in 27 ore tra andare e tornare e scendere con gli sci. Però se tu leggi i miei libri, fuggo un po' dal comunicare queste salite in velocità e scrivo invece un libro sulle scalate invernali e ti racconto anche tutte quelle che io non ce l'ho fatta. Tutti i giornalisti dicono fallimenti, fallita la spedizione di Simone Moro, come se l'esplorazione fosse vincolata alla vetta. L'esplorazione sta ed esiste nel momento che tu la pensi fino al punto dove tu riesci ad arrivare. Se la vetta è un'esplorazione che si conclude con la scrittura di una pagina di storia. Ma le esplorazioni non sono state solo quando Armstrong è andato sulla Luna, sono state anche tutti i passi intermedi, sono state le grandissime esplorazioni. Quindi il senso dell'esplorazione parte da quando chiudi la porta di casa tua e arrivi nel punto dello sconosciuto in cui tu sei riuscito ad arrivare. Ecco perché, se è vero che sono l'unico che ha salito 3 montagne di 8000 metri completamente d'inverno, è ovvio, ne vado orgoglioso, ma ne ho fatte 12 di spedizioni invernali, quindi io di fallite ne avrei anche tante, ma dei fallimenti ho imparato esattamente quelle cose che hanno costituito la cassetta e gli attrezzi per cui poi io sono andato in cima 3 volte. Ecco perché non sto qui troppo a dirti il campo 1, il campo 2, la velocità. Vedete tutte queste descrizioni come gli ingredienti per rendere viva un'esplorazione. Non mi interessa ripetere qualcosa che qualcuno ha già fatto magari anche meglio di me, o che qualcuno potrà fare sicuramente meglio di me. E quando leghi la tua performance a un cronometro, oltre che non essere un'esplorazione, è un qualcosa che è legato ancora ai canoni su cui si muove la vita di tutti i giorni. La serata stasera cominciava alle 9, io alle 21.58 sono entrato là, perché altrimenti ero in ritardo. Sto vivendo un'esplorazione o sto portando solo la mia vita a 8000 metri, la mia vita ordinaria? No, non voglio far questo. Non era quello il mio progetto, non è quello per cui voglio vivere, perché allora se volessi cercare un sistema per stressarmi, ne conosco di meno costosi e meno rischiosi che non andare ad inverno a 50 sotto zero. Ecco.
Io direi che ci guardiamo un video che dà un po' da preparazione, proprio prima di parlare di queste scalate invernali, che appunto è il fascino dell'intentato che ti ha appunto colpito, di cui abbiamo già parlato un po'.
Spegniamo la luce.
There are no more blanks on the maps. No more places out of reach. Nothing left to conquer. Is exploration over? It's about how we decide to climb. It's about when we decide to go. It's about us.
Lanka Parbat, che ne parliamo dopo, ma è una di quelle che possiamo appunto dire che sono state delle esplorazioni tentate, che però ancora ci stiamo provando, no? Prima di arrivare però a Lanka Parbat, torniamo un po' più indietro, e quindi quando hai iniziato a dire ok, voglio provare a fare una scalata invernale, no? Siamo nel 97, il tuo primo tentativo sull'Annapurna segna un momento decisamente importante, non solo per la tua carriera, se vogliamo chiamarla così, alpinistica, ma proprio per la tua vita personale, giusto?
Sì, è stata la prima e attualmente unica volta, per fortuna, che sono partito con dei compagni di cordata e sono tornato a casa da solo, perché ho perso i 2 compagni di cordata. Siamo partiti in 3 e il giorno di Natale del 1997 alle ore 12.34, quindi mezzogiorno e mezzo, quando la gente nel giorno più bello dell'anno per i cristiani fa festa e la celebra questa festa con i propri familiari, io stavo vivendo il mio di Natale per scelta, quindi non voglio essere schizofrenico nel lamentarmi, okay? Però in quel momento io perdevo sotto una valanga e sotto i miei occhi i miei 2 migliori amici, valanga dentro la quale sono sparito anch'io e miracolosamente sono riuscito a salvarmi. Senza stare a descrivere quella storia che ho descritto, è stato il mio primo libro che ho scritto nel 2003, e ci tengo a fare questa precisazione perché giorno di Natale del 97 io il libro lo scrivo 6 anni dopo, volutamente andando contro le richieste di alcuni editori che mi hanno detto: Simone, se fai adesso un instant book, sei un sopravvissuto di una tragedia immane, quello che hai perso, il tuo migliore amico di nome Anatoly Bukharev, è anche uno dei alpinisti più famosi della storia, narrato nel libro di un anno prima, Aria sottile, di John Krakauer, e quindi se lo scrivi adesso veramente vendi un sacco di copie. Ecco, io non avevo voglia di lucrare sul dolore mio. L'ho scritto quando ormai le acque si erano agitate, perché avevo bisogno di scrivere cosa era capitato, avevo bisogno per me. Non è mai stato un incubo, e non lo è neanche oggi, ma avevo bisogno di riordinare anche da un punto di vista sì, descrittivo, anche da un punto di vista di un libro, perché avevo bisogno di scrivere e di leggermelo per rendermi conto cosa era successo e come mai io ero vivo, e se c'era un come mai io ero vivo, perché io per assurdo avrei dovuto essere il primo a morire, perché sono quello che ha fatto il volo più lungo. Io ho fatto un volo di 800 metri, un volo non è una scivolata su un toboga a Gardaland, un volo è come saltare giù da un aereo e schiantarsi dopo 800 metri di volo. Ho rimbalzato 2 volte su una parete, e se sono ancora qui oggi è perché ho avuto tanta fortuna, cosa che non hanno avuto i miei compagni che erano più sotto di me. Quindi il primo tentativo a un 8000 d'inverno, bisogna dirlo, perché la prima esperienza invernale è stata la mia seconda spedizione nel 93, la mia seconda spedizione della vita. Nel 93 vado alla Aconcagua d'inverno e ci arrivo in cima, tra l'altro anche in 13 ore, quindi era cominciata bene, avevo capito che quello mi piaceva da morire, non c'era in giro nessuno, il freddo lo sopporto bene, mi piacciono gli ambienti remoti in queste condizioni così selvagge, quindi tutto era partito come pensavo potesse sempre essere. E invece la seconda volta, nel 97, è arrivato un ceffone atomico, perché perdere Anatoly e Dmitry Sobolev è stata dura. Okay. Quindi io, quando sono tornato a casa, mi sono fatto anch'io le domande che si farebbero ed è giusto che tutti si facessero. Ma cosa devo fare adesso? Ho imparato la lezione, punto di domanda. Devo smettere di fare alpinismo, punto di domanda. È valsa la pena perdere 2 amici? Punto di domanda, e tante domande. E ho dovuto trovare delle risposte, ho voluto, non dovuto, perché tante volte noi ci facciamo delle domande e non vogliamo neanche trovare le risposte. E diciamo, beh, se avessi le risposte per tutto, allora, il solito alibi, no? Il solito minuto in meno di dedizione a trovare le tue risposte. Ho voluto trovarle queste risposte. E quando cercavo le risposte ho forse capito, ho forse intuito quale potrebbe essere la ragione per cui forse io non dovevo morire in quel momento. E quella ragione, o meglio, forse non l'ho detto bene, mi sto facendo un'idea che, siccome la vita di tutti noi la considero il pennino di una penna mossa dalla mano del grande architetto, chiamatelo Dio, chiamatelo quello che avete voglia, ognuno di noi è protagonista di un film che si interseca molto col film di tutti noi. Noi siamo il pennino, perché noi poi possiamo essere attori protagonisti della nostra vita, oppure possiamo essere delle comparse della nostra vita o attori per una parte, però siamo un pennino mosso e noi non riusciamo a capire le dinamiche di perché faccio delle cose, di chi muove questo pennino, di perché lo sta muovendo così. Vediamo tante ingiustizie, ma se lo resiste perché capita questo, ma non è giusto, ma di qui, insomma, capiremmo Dio se capissimo le dinamiche di come si muove il pennino. Però ho capito che da quel 97 al 2004 sono successe delle cose che sono successe, uso la parola grazie anche se impropria, grazie alla morte di Anatoly e Dmitry e al fatto che sono stato graziato per il momento ed essere ancora in vita, ho fatto delle cose che sono nate dalla morte dei miei 2 migliori amici e che stanno dando vita a un numero che è un esponenziale rispetto alle 2 persone che ho che ho perso, quindi era giusto che pagassi io e i cari ovviamente di Anatoly e di Dimitri, ma sto raccontando la mia storia, è giusto che io abbia pagato questa sofferenza ancora viva oggi, perché da questa sofferenza Simone Moro quel giorno è cambiato radicalmente. E detta proprio fuori così, mi piaccio molto di più oggi rispetto a Simone Moro prima del 97, perché tante cose che dico oggi, racconto oggi, che pratico oggi, sono state grazie a quella tragedia e da quel bicchiere mezzo pieno che è comunque rimasta la vita anche senza Anatoly, senza Dimitri. E quindi insomma è stata una scuola che avrei preferito evitare, ma che forse è stato, è difficile dirlo, è salutare, ma è stato saggio essere messo alla prova, e è stato importante che io superassi quella prova, perché io potevo dire no, è meglio che non faccia più alpinismo, è meglio che la capisca, la pianti qui, è meglio che metta la testa a posto, quello che ti dicono. Ecco, la testa a posto l'ho messa continuando a fare alpinismo, cambiando alcune cose e rispondendo all'unica domanda che l'ho scritta sul retro di quel primo libro 6 anni dopo. Ma perché vado in montagna? Perché scalo le montagne? E io ho scritto dietro, scalo le montagne perché mi rende felice. E guarda che la felicità, e lo sappiamo tutti, non c'è bisogno che ve lo racconti io, non è l'espressione del volto, eh. Noi possiamo sorriderci adesso ed essere lacerati dal dolore o dal peso di problemi che abbiamo a casa o dal peso della voglia di serenità che non abbiamo. La felicità è un optional della vita di cui tu non vuoi proprio fare a meno. E quando lo trovi, capisci che sei anche una persona felice, contagiosa nella felicità. E quindi anche nei casini che ho avuto anch'io, perché quando perdi il papà in 5 mesi per tumore, non è che ho detto, vabbè, il bicchiere mezzo pieno, cazzo, ho perso il faro, ho perso il mio idolo, ok? Quando ho perso Anatoly, ho perso mio fratello, ho perso come il mio braccio, ok? Ma è importante dire, ma cacchio, io andando in montagna sono diventato un uomo felice, un uomo che ha visto la vita mezza piena, un uomo che grazie al fatto che ho visto la vita un bicchiere mezzo pieno riesco a realizzare questi sogni che non sono più solo miei, come scalare una montagna, ma sono altri come quelli che ho raccontato negli ultimi libri. Ecco, insomma, ho trovato un mio percorso, non sto mica dicendo che ho trovato il segreto della felicità, se no ve lo regalerei subito. Diciamo che lavorare per i propri sogni e realizzare qualcuno dei nostri sogni ci rende particolarmente felici, e oggi, soprattutto oggi, c'è bisogno che ci regaliamo un po' di felicità, e per regalarsela ogni tanto ci vuole anche un pelino di sano egoismo.
Parlavi appunto di scalare le montagne, di sfide personali, di mettersi alla prova, no? Anche dopo appunto determinate esperienze, dire ok, continuo comunque ad andare in montagna e seguire il mio sogno. A livello poi mi affascina molto, perché ho sentito dire sia a te che a Cory Richards, tuo compagno, sì, sul Ghashal Brunchu, il fatto che mentre tu... cioè, la stessa scalata in sé è una prova continua con te stesso, certo, no? Perché mentre il tuo corpo ti dice no, dobbiamo tornare indietro perché è meno 40, ci fa freddissimo, ci stiamo congelando, è difficile, siamo stanchi, manca l'aria, la mente ti dice no, voglio andare avanti, voglio continuare.
Allora, questa è una bellissima domanda, perché non deve passare da questa cosa giusta che hai detto l'equazione più uno riesce a tenere duro e più ce la fa. Perché io ho perso troppi amici perché hanno tenuto solo fottutamente duro e si sono accorti troppo tardi del pericolo. Allora, ognuno ha la propria soglia del pericolo. Ce n'è uno che andando a 100 all'ora in strada già gli suda le mani, ce n'è uno che a 180 all'ora parla tranquillamente e quindi ha un'emotività rispetto alla situazione in cui si trova diversa. E quindi ognuno ha la sua soglia di rischio, ok? E ognuno è tenuto a rispettare la propria soglia di rischio. Uno dei motti, dei life motive della mia esistenza è: si deve vivere per realizzare un sogno, ma non bisogna morire per esso. Okay? perché allora il sogno non è realizzato. Se il prezzo da pagare per vivere una vita, nel realizzare un sogno, è la morte, seppure la morte è una certezza finale della nostra esistenza, vado in montagna e vado a fare queste cose nell'esaltazione di apprezzare ogni secondo intenso della mia vita, non per metterla a repentaglio. Non c'è bisogno di andare al Gashenbrunn per mettere a repentaglio la vita, ok? Basta chiudere gli occhi, attraversare 3 o 4 semafori rossi e ti garantisco che la metti molto più a repentaglio, ok? Quindi da questa tua domanda viene fuori quello che secondo me è il concetto di ambizione. L'ambizione è il motore del mondo, è stata il motore del mio sogno. Però c'è un'ambizione che è il motore del mondo e poi c'è le ambizioni che sono cieche e sorde. E vi faccio un esempio. Tutti noi abbiamo visto un documentario dove vedi il leopardo che deve andare a caccia e c'è il branco di gazzelle che stanno mangiando. Il leopardo pian pianino si avvicina, questo è il pericolo, eh? Il leopardo è il pericolo che si avvicina. Mentre il leopardo si avvicina ed è ancora distante, alcune di queste gazzelle si fermano, alzano la testa, muovono le narici, muovono le orecchie e cominciano a correre. Se ne vanno, scappano. Ce ne sono altre che si guardano in giro, non vedono il pericolo e continuano a mangiare. E il leopardo si avvicina. A un certo punto si tirano su, lo vedono e scappano, troppo tardi. Bisogna molto spesso sentirlo il pericolo prima di vederlo. E questa è un'abilità abbastanza innata in ognuno di noi, che siamo animali, nell'eccezione più virtuosa, nella definizione animale di noi stessi, ma che per la vita che abbiamo, quello che noi chiamiamo istinto, non c'è più richiesto per saper sopravvivere, perché viviamo in una esistenza molto organizzata secondo i nostri canoni, un po' come un codice stradale, ok? Ci siamo organizzati nei nostri spostamenti, da come ci spostiamo, da come reagiamo, da come ci comportiamo, da come sopravviviamo, da come ci scaldiamo, da come ci relazioniamo, è tutto abbastanza preordinato, secondo, in teoria, il buon gusto, l'educazione, il caldo, il freddo, la velocità, il rispetto, senso di libertà. Quindi abbiamo adattato nel nostro vivere sociale con delle regole la nostra esistenza e si basa molto meno sull'istinto. La parola istinto lo usiamo quando dice questo ha il senso degli affari o una persona mi è piaciuta a naso, vi ricordate che diciamo così? Ecco, sono le ultimi sprazzi di quel virtuoso, di quella virtuosa qualità che si chiama istinto, che alcuni di noi ancora utilizzano. Ok, scegliamo la persona da frequentare anche così a naso, ok? Scegliamo un lavoro, un affare a secondo se ci ispira o meno, ma quando siamo messi nell'ambiente da cui proveniamo abbiamo perso le nostre abilità di interpretare. Sì, mi sa che piove, minchia, quando ormai è tutto nero, ok? Mentre invece se guardi gli animali, i passeri, gli asini, le mucche, sanno interpretarlo molto prima. Ecco, tutto questo per dirti che è vero che io molto spesso, anche al Gashenbrunn 2, la mente mi diceva fa freddo, sono stanco, è meglio tornare indietro, ma quelle erano ancora solo sirene, erano solo alibi, perché io i piedi freddi e la sensibilità ai piedi non l'avevo persa. Quindi è vero che faceva freddo, ma era più un frignare, perché faceva freddo per costruirmi l'alibi per andare a casa, era l'alibi per non andare a correre domani mattina. Come si tiene allenato la capacità di saper discernere tra un alibi che ti dice mazza, oggi non studio più, non ce la faccio più, o solo perché hai già un programma B molto più interessante di farti il mazzo sui libri e quindi andavo. Io ho ascoltato molto spesso questi alibi che mi chiamavano Simone va a arrampicare, non studiare, ed è per quello che non andavo bene a scuola. Non li ho ascoltati fino in fondo per non andare nel paese dei balocchi, ok? Perché avevo il richiamo dalla cassetta degli attrezzi. Quindi nella vita perfettibile di ognuna di noi dobbiamo saper discernere tra il tener duro, e quindi è importante, infatti io quando descrivo un mio compagno di cordata dico deve essere una persona come me, nel senso che non deve essere con un'ambizione cieca e sorda. Se c'è da fermarsi e tornare a casa, questo non mi deve dire no, noi dobbiamo andare in cima, se no facciamo una figura di merda. Ok? Perché quello non è il mio compagno. Non dobbiamo fare una bella o una brutta figura. Noi dobbiamo vivere il nostro sogno e la nostra esplorazione fino in fondo, fino al momento in cui però non devo pagare il prezzo della vita. E i miei compagni non devono dire ho fame, ho freddo, quanto manca, mi manca questo, mi manca quell'altro, a casa c'ho l'amorosa, questo no, perché allora non viene il gasembron 2, perché altrimenti come scendi dall'aereo dici minchia, si mangia male, mi è venuta la dissenteria, per forza, magari sono andate, vabbè, adesso senza descrivere tutti, ti viene magari il cagotto e poi devi fare 20 ore di Karakorum Highway, poi ti fermano in 20 posti di blocco. E poi dici, ma questo è un mondo solo di uomini, sto facendo un esempio, in Pakistan dici, e poi è chiaro che trovi un milione di alibi. Quindi queste cose vanno rimosse dal vocabolario esistenziale. Allo stesso tempo io non voglio Rambo con me, perché i Rambo sono morti tutti in montagna. E siccome potrei morire anch'io, non voglio morire da Rambo, voglio morire, se devo morire, nonostante abbia preso tutte le precauzioni. Quindi voglio essere bravo allo stesso modo a vincere come a perdere, perché la sconfitta è una virtù se è la posticipazione del successo, è invece un fallimento se è sinonimo di arrendevolezza.
Ci guardiamo un secondo un video che è proprio collegato a quello che hai appena detto, che è proprio uno dei momenti in cui uno dice ok, ci fermiamo.
Ragazzi, qui non smette di nevicare. Noi teniamo duro, ma è più dura la natura. 15 giorni più o meno sarà così. Allora, niente, la chiudiamo qua. Abbiamo deciso di chiudere qui la spedizione e approfittare delle uniche due giornate che il bollettino dà buone, che sono mercoledì e giovedì, per riuscire a smontare tutto e provare a scendere. Sono previsti infatti dai 100 ai 150 centimetri di neve e questo bloccherebbe non solo noi qua, non ci permetterebbe neppure di far arrivare i portatori qua al campo base. Abbiamo preso tutte le nostre responsabilità, abbiamo preso anche dei rischi molto extra rispetto a quelli che ci prendiamo di solito, non si riesce a smuovere la situazione. Karl Gabel non sbaglia mai, aveva detto che era così già una settimana fa ed è un cecchino, ci ha sempre salvato la pelle ascoltarlo e adesso lo ascoltiamo anche questa volta. È stata una bellissima avventura, ha vinto la natura come sempre, da quando l'uomo è su sto pianeta, ogni tanto ci permette di prenderci i nostri piccoli successi, questa volta non è stata così, non possiamo lamentarci, ne abbiamo avuti parecchio, e questo è ovviamente solo un arrivederci, è una decisione che abbiamo preso assieme, io e Dennis.
Scusa, 10 centimetri adesso, sul montagna troppo neve adesso, anche io ho capito montagna in tradizione come gatto, molto pericoloso e... Vediamo in Italia, vediamo dopo.
Ciao.
Ha vinto la natura. Anche questa volta, come dici tu, ogni tanto la natura appunto ti lascia avere i tuoi successi personali e riesci ad arrivare fino ad un certo punto, magari anche in cima. Delle altre volte bisogna avere il coraggio, appunto ne abbiamo già parlato, di dire ok, no, devo anche tornare indietro, non è un dettaglio da sottovalutare e mi fermo. Torniamo indietro appunto perché ci sono 10 centimetri di neve, come diceva David.
Ma guarda, questo concetto qua secondo me è un concetto chiave. Non solo bisogna essere in grado di fermarsi e tornare indietro, che può sembrare anche quasi retorica, no? Cioè la sagra dei luoghi comuni. E se ci fermiamo a dire... Nelle volte è anche importante fermarsi e tornare indietro, punto. Abbiamo detto la più banale delle ovvietà. Non bisogna mettere il punto, bisogna mettere una virgola. Alle volte bisogna essere anche capaci di rinunciare e tornare indietro, virgola. e raccontare questa tua rinuncia come il grande successo di questa tua esperienza. Allora diventa educativo quello che stai facendo. Allora non è la conquista dell'inutile la scalata che stai facendo. Perché se è vero che scalare le montagne non cambia la storia di questo pianeta, come invece la cambia in questo momento, esattamente in questo momento, mentre stiamo parlando, decine di chirurghi in un ospedale stanno salvando la vita delle persone, o per un semplice appendicite o per altro. Quelli stanno cambiando parte della storia del nostro pianeta. Io non la cambio scalare le montagne. La cambio se, tentando di scalare le montagne, volendo arrivarci in cima e raccontare con entusiasmo, vi sembrava che stessi piangendo mentre dicevo che venivo a casa, esce un concetto di tristezza nelle parole che dicevo. È una domanda che vi faccio. Vale la pena raccontare che noi non siamo un film dove si vince sempre? Nessuno, neanche quel piccoletto di Simone Moro che va in montagna. Quindi è esaltante quella rinuncia, perché in quel momento mi rendo conto che allora ha un senso quello che sto facendo, perché in quel momento posso insegnare a mio figlio, ai miei amici, a chi mi vuole ascoltare, che vale la pena vivere per un sogno. E quella rinuncia è quella che ti insegna come devi fare a rilanciarlo quel sogno. Altro esempio. Mi piace pensare che tutti noi abbiamo visto una gara di salto in alto. Faccio un esempio. Una volta, la medaglia d'oro che vince le Olimpiadi di salto in alto, di atletica leggera, l'ha sempre passata al primo colpo l'asticella. In quella gara, nella gara in cui è diventato campione olimpico. No. 1,50 l'ha saltata bene, 1,70 l'ha saltata bene, 1,90 l'ha saltata bene, 2 metri, cazzo, l'ha buttata giù, poi il secondo salto l'ha passato bene, 2,10, butta giù, la passa. È umano, è necessario sbagliare, perché se sbagli capisci dove devi lavorare, qual è la strategia e la tattica. Questi qui non sono vocaboli buttati sul dizionario così. Strategia, tattica, lavori di squadra, decision making, cioè quindi come prendere una decisione. Queste cose le impari vivendo la tua esperienza, e la nostra esistenza è fatta per fallire, ambendo di succeed, di avere successo. Quindi sbagliamo un esame all'università, cosa facciamo? Piantarli in università? È chiaro che ti girano i 5 minuti, ma tu sei nel percorso, tu stai guardando il tuo percorso, che non è neppure la laurea, è quello che vuoi fare dopo con quel pezzo di carta che ti serve. Okay? Sbagliamo nella scelta delle persone, negli affetti, nelle amicizie, nel lavoro. Perché non devo sbagliare in montagna? Perché non deve essere esaltante anche questa parziale sconfitta? Se invece diventa, come dicevo prima, arrendevolezza, cioè no, un 8000 d'inverno non si può fare, è impossibile, guarda che tempo di merda che fa sempre, e vengo a casa e abbasso la Claire, allora lì non ha più senso quello che ha fatto, allora lì cambiano tutti i discorsi. Ma nel mio libro, nella vita, con voi stasera, non mi voglio raccontare come Rambo, mi voglio raccontare come uno che era un bambino, che sognava un sogno impossibile, che l'ha realizzato, ma che ha ancora fame, che ancora quell'ora di allenamento in meno che vi ho detto prima è un'ora regalata all'avversario, che la rinuncia è il posticipazione del successo. Cioè, a 8000 metri le dinamiche dell'esistenza sono esattamente uguali a quelle che abbiamo qui oggi. Quindi è sbagliato raccontarsi, come alcuni dei miei colleghi hanno fatto, che siamo un popolo di svalvolati, eroi, che fanno la lotta con l'Alpe e sfidano la natura. O hai bevuto l'acido muriatico o altrimenti non hai capito un tubo di quello che facciamo qui su questo pianeta. Quindi è per quello che per me fallire, non mi sembra di usare una parola soft, uso la più dura, non uso neanche rinunciare. Fallire è necessario, è da virtuosi, se fallire è quello che ti insegna poi le strategie per vincere, chiaro. Se fallisci e dici basta, fallisco un esame, no, non va più bene, mi ha rovinato la media, cambio facoltà, è mesi, allora no, allora sei così anche nella vita. sei così anche nei problemi familiari, sei così nei problemi col tuo amico, sei così anche nei problemi della vita, capisci? Sei così nei problemi delle tasse, del traffico, del porco zio, capisci? Insomma, si fallisce qui, fallisce anche là. Su, vai, va bene, vai. Perché se invece vediamo tutto come il mondo che ci casca addosso, vuol dire che allora le cose che facciamo, le facciamo pensando che ci sia il mondo che ci guarda. Il mondo se ne fotte di noi. Che tu arrivi in cima o non arrivi in cima, il mondo non se ne accorge. E quindi quando tu vivi pensando di dover rendere conto a qualcuno che ti guarda, tu non sei più un attore protagonista, tu sei la comparsa del film che stai recitando. E a me di fare la comparsa non mi piace tanto. Okay?
Sogno è una parola che ricorre tantissimo nei tuoi libri, perché sogno era appunto fare l'alpinista, ma ne è subentrato anche un altro, strettamente collegato all'alpinismo, all'amore per la montagna e forse anche frutto di tanti anni di montagna, no? E di scalate nelle vette più alte del mondo. Nel tuo ultimo libro racconti proprio In ginocchio sulle ali la tua passione, il tuo nuovo sogno, e cioè diventare un pilota di elicottero e specializzarti nell'isoccorso.
A 2 anni, sì, a 42 anni, quindi fuori tempo massimo, ok? Quando lui è già affermato in un'attività che è quella dell'alpinismo, l'approccio dice, che cazzo vuole questo qui? Viene qui a rompere le balle a lui. Dice che vuole fare il pilota di elicottero e vuole creare il soccorso alpino in Himalaya per non solo andare a salvare i trekkers e gli alpinisti, ma anche la popolazione locale, no? E quindi non è che sono entrato e avevo, meno male, mancavi tu. Quindi scegliere di scrivere un libro come questo, si è trattato di ampliare la schiera di persone a cui sto sulle balle, anche nel nuovo mondo dove io sono entrato.
In più arrivi e lo fai anche alla velocità della luce, perché c'hai fretta, perché bisogna fare veloce,
e
bisogna imparare.
Quindi lì veramente ho firmato la mia condanna. Però siccome non sono schizofrenico, e non mi rimangio quello che ho detto, l'ultimo intervento ho detto, se vivi perché tu devi rendere conto o relazionare qualcuno per fare contento qualcuno, non sei più il protagonista dei tuoi sogni, ma sei una comparsa di sogni di qualcun altro in cui magari ti lascia entrare. Insomma, se non disturbi nessuno ti vogliono bene tutti. Se cominci a disturbare qualcuno, cominci a stare sulle balle. Se disturbi tanto, mentica, c'hai quelli con la cerbottana, ok? Per usare un eufemismo. E quindi quando io decidi di diventare pilota non è perché dici cacchio, ho fatto i miliardi, Messner vive in un castello, io me lo potrei comprare, invece di comprare il castello compro l'elicottero. Ecco, non è stata proprio così, e non è così, perché se è vero che ce l'ho fatta, e sarei un ingrato se oggi mi lamentassi, perché non, ce l'ho fatta anche abbastanza bene, non sono diventato né ricco né famoso, ma decisamente oggi sono un fortunato, sto molto meglio di tante altre persone. Ecco, non faccio fatica a arrivare alla fine del mese, sarei un bugiardo se lo dicessi. Ma da lì a dire mi compro l'elicottero e faccio il vippone, vado e atterro nel giardino di tutti voi da domani e vi saluto, sarei un bugiardo. Ecco, non ho i soldi neanche per scriverli, per comprarmene uno di elicottero. Però decido di farlo nel sistema più antico del mondo, firmando cambiali fino al 2019, e quindi fino al 2019 adesso ce l'ho da pagare. Ma decido di diventare elicotterista perché ho detto Simone Moro oggi sta realizzando un sogno, è riuscito a realizzare il suo sogno, ma deve guardare in faccia la realtà, che alcune volte è anche la carta d'identità. Io oggi ho 46 anni e mezzo e per qualsiasi attività dove l'attività muscolare è il tuo motore, i tuoi strumenti del mestiere, io sarei decisamente scaduto, ok? Nel mondo del calcio o fai l'allenatore o fai l'opinionista. Nel mondo dell'alpinismo non esiste l'opinionista e l'allenatore tantomeno. E quindi sono ancora in attività non perché racconto balle, ma perché domani mattina vado a farmi quei famosi 20 km, che sono poi una parte solo dell'allenamento, perché non è che vado a fare le maratone, devo scalare, poi vengo a casa e devo fare tutto il resto. Ecco, quindi ho deciso di diventare pilota per realizzare un altro sogno, che era quello di rendere la gioia che io ho trovato scalando le montagne dei paesi che ho conosciuto, tipo Nepal e Pakistan, dove la complicazione del parto di una donna può significare la morte della donna e del bimbo, dove sempre in questo momento alle 22:12, se c'è uno che ha un attacco cardiaco in un paese X, che sia un vecchio, che sia un bambino, che sia una donna, muore, ok? E quindi ho detto, ma io posso fare qualcosa per cambiare nel mio piccolo questo mondo che conosco? Ci ho pensato per un po', ho detto, che conosco? Beh, il fatto che io conosca questi paesi, queste valli, che non hanno strade, che non hanno vie di accesso, forse può costituire la merce di scambio per restituire i sorrisi che ho trovato, la felicità che ho trovato scalando le loro montagne. E siccome il mondo dell'aria, del volo mi ha sempre attratto, ho detto, capperi, se diventassi pilota di elicottero e provassi a creare questa sorta di unità di soccorso là, potrei forse restituire il sorriso, potrei salvare la pelle di qualcuno, potrei aiutare un paese a crescere, a costruire le turbine idroelettriche, a mettere un impianto fotovoltaico, un impianto di telefonia mobile, saltando direttamente il periodo tecnologico del telefono a fili, visto che adesso con i cellulari il telefono di casa non lo usiamo quasi più, quindi ho detto magari posso dare una mano, ed è nato per quello il sogno. Poi ovviamente mi sono reso conto che come quel bambino Simone Moro che sognava di fare l'alpinista, quando alla parola mi piacerebbe diventare pilota e faccio questo per restituire il sorriso, quando ho guardato in faccia la realtà, mi sono detto, cazzo, ma ho 42 anni io? Mica, ma gli elicotteri ci sono in Nepal? Sì, ce ne sono pochissimi. E ho provato a vedere se c'era qualcuno che credeva nel mio progetto, ma hanno riso in faccia a tutti. Mi si dice, alla fine me lo sono comprato un elicottero firmando cambiali. Costa 2 milioni di euro questo cazzo di elicottero, non so neanche come si scrive, 2 milioni di euro. Poi ho detto, minchia, se vuoi cambiare il mondo, ma dobbiamo cambiarcelo noi il mondo. Se devo aspettare qualcuno che lo cambi per me, l'ha cambiato lui allora, non l'ho cambiato io. E poi quel qualcuno che doveva aiutarmi, esattamente perché sono una persona normale come voi, mi hanno riso in faccia le banche, mi hanno riso in faccia i leasing, mi hanno riso in faccia tutti. Ma che cazzo, ma questo qui è matto. Andare in alta quota ti ha fatto male. Oggi, 2014, Simone Moro è diventato pilota. Non è sicuramente il miglior pilota del mondo, come non è il miglior alpinista del mondo. Ma quegli elicotteri hanno cominciato a volare, quell'elicottero è stato portato in Nepal, ha salvato alcune vite, ho firmato le cambiali, ma alla fine l'elicottero ha cominciato a pagarsi. Adesso le società di elicotteri del Nepal ne hanno comprati un po', altri piloti stranieri hanno cominciato a venire, è cominciato un indotto. Ho avuto solo una conferma nella realizzazione di questo sogno, che oggi io sono all'inizio, perché sì, ho in mano il brevetto di pilota commerciale americano, il brevetto di pilota commerciale europeo, il brevetto di pilota commerciale nepalese, che ci vogliono anni per prenderli, e io non potevo permettermi anni, e quindi io ho pedalato veloce, ok? E come una laurea, adesso sì, c'ho delle abilitazioni, sto cercando di volare il più possibile, però devo anche allenarmi, e non posso sempre stare in giro per aria con l'elicottero, ok? Quindi e poi bisogna mettere la benzina, poi bisogna mantenerlo. Quindi è un progetto esaltante che mi ha resettato, mi ha portato quel bambino di 9 anni con un sogno folle, chiamiamolo folle, una bellissima follia che ha restituito e sta continuando a restituire quei sorrisi che io egoisticamente mi sono preso scalando le montagne. Ma qui scopro che forse, e qui arriviamo forse a chiudere i primi giri, ecco perché forse il fatto di essere sopravvissuto e il fatto che io poi sia stato salvato da un elicottero, forse è valsa la pena che qualcuno mi lasciasse in vita, perché magari forse adesso ho avuto la possibilità di restituire la vita a qualcuno che l'avrebbe persa. Le scuole che ho costruito un ospedale, 2 scuole, voglio costruire una canalizzazione d'acqua per dei bambini. Non lo faccio e non lo racconto di solito se non tra amici, ecco, non sto pubblicando su Corriere TV o su Dago Spia, lo sto raccontando a voi stasera. Queste sono delle cose esaltanti che sono nate molto spesso dalla riflessione mentre venivo a casa da una spedizione fallita. Ma durante questa spedizione avevo incontrato della gente e la rincontravo a tornare, avevo incontrato dei problemi e li rincontravo a tornare. Ecco perché per me quei fallimenti non sono stati dei disastri per me personalmente. Ho costruito quella storia che adesso racconto. di un pilota mediocre o che vuole diventare bravo, voglio diventare fottutamente bravo, però mi devo dare tempo, ok? Ecco perché sto sui coglioni anche i piloti, secondo me hanno capito che sto pedalando velocemente.
Appunto questo elicottero che va nelle altitudini dove il manuale dice che non ci si può andare, perché tu dici ok, se mi arriva una richiesta di aiuto da un alpinista, no, perché sei sopra quei tot mila metri e il manuale mi dice che posso andare a salvarti e quindi ti lascio là. E tu dici no, ci vado lo stesso, ci arriviamo e in qualche modo riusciamo a passare i risultati.
È una decisione molto borderline. Perché molto spesso bisogna saper dir di no, anche in questo caso. Perché se per salvare la vita di un uomo metti in palese repentaglio la vita di cinque uomini o di due uomini o di un pilota e di una macchina, devi avere la capacità di soffrire dicendo di no. Perché se cade quell'elicottero, tu hai smesso di salvare numerose vite per volerne salvare una. Allo stesso tempo non mi piace dire di no di default. Siccome sei sopra 7000 metri e siccome il manuale dice che tecnicamente un uomo, un pilota, questa macchina non può volare sopra 7000 metri, ti dico di no. Questo, allo stesso modo con cui ho fatto il ragionamento fino adesso, dico non mi piace rispondere così, assumendomi anche le responsabilità. E da lì è nato, sono nati una serie di soccorsi e di record mondiali che non ho realizzato io fisicamente. Il pilota non era Simone Moro, era Maurizio Follini. Io ero il proprietario dell'elicottero, quindi io ero quello che tacitamente ho autorizzato questo pilota a tentare questo soccorso, sapendo che se avesse scassato la macchina, oltre che ammazzarsi lui, io non avrei preso una lira dall'assicurazione perché ero oltre i limiti operativi concessi dalla ditta. Ok? E quindi, insomma, sapevo che le cambiali fino al 2019 le avrei dovute pagare senza avere l'elicottero che mi creava l'incoming e quindi sarei andato decisamente, ovviamente, in bancarotta. Sarebbe potuta essere un'emozione che però preferisco evitarmi. E quindi il record mondiale del più alto soccorso della storia è stato fatto da un elicottero che io ho voluto lasciare immatricolato italiano in un progetto creato da un italiano e dagli amici che si è, dalla squadra che ha avuto intorno. E quindi un progetto italiano, di un elicottero italiano, di un pilota italiano che hanno dimostrato al mondo che non è vero che l'elicottero oltre i 7000 metri cade, perché siamo andati a 7800 metri, star là, star fermo, e l'ha portato via, ok? E mi piace pensare che quello non sia ancora il limite, ok? Ovviamente adesso bisogna stare attenti e non creare le aspettative di tutti quelli che dicono, beh, allora se sei capace di venirmi a prendere 7800 metri, mi caccio nei guai, ok? Perché non è così, e questa è la premura che mi sto premendo nel far capire che è stato un record del mondo. E non è che devo fare sempre i record del mondo per venirti a salvare, quindi se puoi evitarne e cacciarti nei guai, fallo. Okay.
Torniamo al discorso di prima della consapevolezza, di sapersi dare dei propri limiti. Sì. Questo elicottero però non ha fatto una gran fine.
No, ecco, da lì è nato il titolo. Quando l'ho detto all'editore mi fa bello, ha detto sì, ma l'hai capito per dirmi bello? Sì, no, ho detto non l'hai capito allora. Allora, in ginocchio sulle ali mi è venuto un giorno mentre andavo a correre, ed è secondo me la metafora della vita. Quando noi siamo sulle ali significa che stiamo sognando, o siamo al settimo cielo, o siamo, ci stanno andando bene tutte le cose, sono sulle ali. Quando siamo in ginocchio vuol dire che siamo nel guano, okay? Siamo in situazioni difficili, siamo nel dolore, siamo in una catastrofe che consideriamo tale personale, siamo in un momento difficile. Ed è stata anche la mia storia da pilota. Io sono andato sulle ali di un sogno, di una follia. Divento pilota, faccio di qui, vado in Nepal, l'hai detto anche tu, insomma, divento pilota in tempi record, vado in Nepal, compro l'elicottero, faccio le cambiali, prendo l'elicottero, porto giù, faccio il record del mondo, volo quasi 300 ore in 60 giorni e quindi si stava ripagando bene l'elicottero e avevo anche i denari per fare i soccorsi gratis a chi non può pagarseli, la popolazione locale. Dopo 70 giorni questo elicottero cade e va distrutto. Non stavo pilotando io, non è la giustificazione per cui è caduto, però per fortuna non stavo pilotando io, stava pilotando uno dei miei piloti, chiamiamolo così, uno dei piloti a cui avevo dato fiducia, e cade per un motivo, chiamiamolo così, semplice, umano, decisamente inusuale, ma per una banalità. Mentre pilotava è svenuto il pilota. Sta pilotando, boom, sviene il pilota con 6 passeggeri a bordo. Si schianta l'elicottero, una persona muore, il pilota si spacca una vertebra, un altro ferito grave e due incolumi. E uno sì, allora pilota, un morto, uno ferito grave, due incolumi e uno poca roba, ok? Io quel giorno sono a Roma e sto facendo gli esami teorici per prendere la licenza europea, perché per chi vorrà comprare il libro leggerà, anche qui ci sono tutte delle ingiustizie, delle mafie schifosissime. Se sei pilota con le licenze americane non sei nessuno per gli europei, perché ti hai portato i soldi là, non li hai portati qui, ti bastono. Quindi io stavo rifacendo tutta la tiritera per prendere anche le licenze europee. Mentre sto facendo gli esami, esco, vedo che mi chiamano 30 volte al Nepal. Cazzo, accendo, è caduto l'elicottero. Io ero il primo giorno di esami, ed era 4 giorni di esami. Quella è stata una delle cose più dure che abbia mai fatto nella mia vita, cioè riuscire con la notizia, è caduto l'elicottero, c'è un morto, distrutto tutto, e ho visto le cambiali che mi sfrecciavano davanti fino al 2019. E perché ho detto, minchia, c'hai l'assicurazione, però sai, se l'assicurazione ti deve dare 200 euro per una slogatura, magari te li dà. Se ti deve dare 1 milione rotti, trova il sistema per cui magari non te li dà. E quindi lì veramente mi sono stato in ginocchio. Poi ho spento il telefonino, sono entrato in aula e ho dovuto fare 4 giorni di esami, che non sono esattamente come, dimmi la tabellina del 7, ok? Li ho passati, però veramente è stata una prova di concentrazione, perché dovevo veramente allontanarmi dal disastro mio personale. E poi lì si è trattato di tenere duro, di resistere, di capire cosa era successo, e poi sono andato a investigare, e poi alla fine, ecco, non sono andato in bancarotta, per fortuna, le cose sono andate bene. E quindi adesso è finito il primo cerchio, sono nell'inizio del secondo, nel cosa faccio, come dopo il 97. Devo smettere, ho imparato la lezione, forse è meglio che stia a casa e non faccia meno follie. Ecco, nella fase delle domande addirittura adesso ci sono già uscito, ok? E vedrete come va a finire, ecco, sia il libro che il progetto, ecco.
Appunto la tua storia, se vogliamo metterla su mappamondo, no? Si parte appunto, abbiamo detto, dall'Italia, da Bergamo, ti innamori poi appunto sia per il rapporto speciale con Boucrive che con tutta una serie di alpinisti che conosci, di questo stile sovietico e quindi questo amore per la Russia, il Kazakistan, il mondo dell'est, del Nepal ovviamente e tutti questi splendide catene montuose che sono poi dove avete fatto le più belle spedizioni e poi all'ovest perché comunque l'America è quella che ti ha permesso di realizzare questo tuo sogno di diventare pilota di elicottero perché sei andato in America a studiare, poi come anticipavi hai fatto tutta una serie di trafile per riuscire a far riconoscere anche in Europa questa
queste licenze,
esatto,
sì.
Le licenze. Un amore che si traduce, come dicevi, anche nella solidarietà, se vogliamo chiamarla così, perché appunto hai costruito un ospedale in Nepal, hai costruito una scuola e fai questi salvataggi, almeno finché appunto potevi con l'elicottero fare dei salvataggi, alla popolazione locale. A me incuriosiva un po', perché prima sentivamo la natura, vince la natura, no? Gli sherpa. Il ruolo dello sherpa nelle esplorazioni che fate, no? Perché fatalità, qualche mese fa è uscito un articolo sull'Internazionale che io ho letto e mi aveva incuriosito molto. Te ne cito un pezzo, sì, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Scalare l'Everest è pericoloso, su questo ci sono pochi dubbi, ma fermare questa industria non farebbe altro che far arrabbiare i negozianti, i clienti e soprattutto gli sherpa. Questi ultimi perderebbero un lavoro che garantisce tra i 2.000 e i 6.000 dollari a stagione in un paese dove lo stipendio medio è di circa 540 dollari all'anno. La soluzione non è limitare l'alpinismo sull'Everest, la soluzione è dare più valore alla vita degli sherpa, perché ovviamente qui non parliamo delle spedizioni che fate voi, ma delle spedizioni commerciali, cioè di chi dice ok, io non sono un alpinista esperto, no? Però voglio comunque riuscire ad arrivare in cima all'Everest e esatto, mi ci faccio portare dagli sherpa.
Sì.
Tu hai avuto anche un episodio un po' negativo, certo, con gli, certo, Sherpa, certo. È stato unico, praticamente non era mai successo nella storia dell'alpinismo un fatto così grave, magari, sì, ce lo racconti tu. E quindi mi piaceva, perché c'è questa eterna diatriba del quando si va a fare esplorazione tra, ok, noi andiamo, esploriamo, portiamo delle cose belle, e chi invece dice, no, se stavamo dove eravamo, li lasciavamo lì, stavano bene, erano felici, e invece noi li abbiamo rovinati.
Allora, in un mondo il nostro dove stiamo parlando in una sala, che noi abbiamo aperto le finestre per far entrare un po' di aria, ma se fosse stato il 31 dicembre sarebbe stata chiusa e avremmo avuto riscaldamento. Guardiamo i filmati che sono alimentati dalla corrente, abbiamo comprato il videoproiettore, stasera quando finisce il tutto saliamo sulle nostre automobili e ce ne torniamo a casa. Quindi in un mondo dove ci siamo di diritto presi delle comodità che hanno reso più agevole la nostra vita e ci permettono anche di sognare in un certo modo, è molto ingiusto pensare che il resto del mondo deve vivere nelle riserve come degli indiani e che noi li guardiamo dallo steccato. Oh, mi raccomando, qui dovete rispettare l'ambiente, no, no, non costruite le strade, no, no, e invece noi a casa nostra le abbiamo fatte. Mi piace pensare che in un mondo trasversale tutti dobbiamo avere lo stesso tipo di rispetto per l'ambiente e tutti dobbiamo avere lo stesso tipo di rispetto per noi stessi. E quindi, come io ho un paio di blue jeans che se arrivo a casa butto in lavatrice e ne ho un altro, non è giusto che il bambino nepalese si deve fare le lezioni a scuola, cominciano alle 10, perché lui deve, ci sono dei bambini che camminano 2 ore per arrivare a scuola e 2 ore a tornare indietro tutti i giorni. E quindi io auspico che anche il paese evolva cercando di non ripetere i nostri errori. Ecco quale può essere il vantaggio nell'aiutare dei paesi a evolvere, non lasciandoli nel guano mentre io starnazzo nelle mie comodità, ok? E mi vado a incazzare col preside perché lo scuolabus non si è fermato davanti al mio cancello e il mio povero bambino ha dovuto camminare 50 metri per arrivare là a prendere lo scuolabus. Se io becco uno di questi genitori, lo prendo, lo porto a Chukung e gli dico: da domani tuo bel pargoletto va a scuola, perché è giusto che va a scuola, e si pippa 2 ore a piedi, neve, freddo. Oppure, no, cacchio, noi non devono costruire le loro centrali idroelettriche perché quelli sono gli ultimi posti di pianeti incontaminati. Ti prendo, vado al tuo contatore, tanf, ti tiro giù e ti faccio vivere sempre così. Quindi quello che dobbiamo fare è, non dobbiamo fare uno scempio, dobbiamo, visto che nell'evolvere produrranno molti più rifiuti, magari li cominciamo a insegnare che, diversamente da come facciamo noi e stanno facendo anche loro adesso, che buttavamo tutto in giro e poi cominciamo a non buttarlo più in giro, cominciamo ad andare a cercare il cestino, cominciamo a fare la differenziata, evitargli quel trentennio, quarantennio di schifo, ok? Ecco, è quello che a me piace fare. E gli Sherpa, che non sono delle persone, lo Sherpa è un'etnia intera. Quindi c'è il climbing Sherpa, cioè uno Sherpa, come dire, gli Sherpa è come dire i bergamaschi. Allora c'è il bergamasco muratore, c'è il bergamasco scalatore, c'è il bergamasco dottore, e lì la stessa cosa, gli Sherpa, un'etnia, il climbing Sherpa, cioè lo Sherpa che fa la guida, fa questo mestiere. Sono parecchi, guadagnano, come hai detto tu, invece che dirlo all'anno, $540 l'anno, diciamolo in maniera diversa, guadagnano dai 2 ai 6 mila dollari a spedizione, e tutti gli altri nepalesi guadagnano $80 al mese. Quindi in un mese dai 2 ai 6 mila, loro il resto $80. Quindi una ricchezza importante, danno da mangiare ai loro figli, hanno costruito i lodge, permettono ai turisti di andarsi a fare il trekking, hanno creato l'industria turistica, che è l'unica vera industria del Nepal, che dipende al 99,9% dall'India. O giusto per intenderci, in Nepal ci sono 12 ore di blackout al giorno adesso. Poi quando arriva la stagione del turismo, per fare un po' meno brutta figura, ci sono 8 ore di blackout al giorno. Tutti i giorni. Se da domani il vostro sindaco vi va 8 ore di blackout tutti i giorni, fate un culo così che non finisce più, no? Immaginatevi un paese che deve vivere, crescere in un'economia in cui per 8 ore al giorno non c'è corrente, in alta stagione, in 12 ore al giorno in bassa stagione. Quindi l'industria turistica è un'industria importante. E quindi io, invece che dire no, non dovrebbero fare andare questi alpinisti in Nepal a tentare di scalare questa montagna, che sarebbe come chiedere a uno che ha fame ridammi il panino, preferisco dire, l'Everest per 2 mesi l'anno è esattamente come il Monte Bianco ad agosto, dove c'è una fila di clienti che con le guide alpine si fanno accompagnare in cima all'Everest, perché in cima all'Everest non è che li portano, si fanno accompagnare cercando di farsi aiutare il più possibile, usano ossigeno, gli montano le tende, gli danno il tè, gli fanno un po' da babysitter, ma queste persone camminano e sono persone che portano un sacco di soldi e sono questi soldi che, come da noi, tanti finiscono nelle tasche dei soliti politici, ma tanti vengono anche distribuiti in alcune delle valli dell'Everest, e la valle più ricca è quella in alcune delle valli del Nepal, e la più ricca è la valle dell'Everest. C'è una disparità di livello di vita tra la valle dell'Everest e quella parallela mostruosa. Allora io dico, invece di dire chiudiamo l'Everest a questo flusso di persone che occupano l'Everest per 2 mesi l'anno, come il Cervino e il Monte Bianco ad agosto, cambiamo semmai solo le regole per evitare il pericolo di un sovraffollamento. Si dice l'Everest non lo scali se non hai scalato almeno 2-8 mila, quindi aiuto il buon senso di quelle persone che hanno scalato magari il Montello e poi vanno a tentare l'Everest, faccio un esempio, ok? E distribuisco la ricchezza anche su altre valli, quindi queste persone forzatamente welcome in Nepal, però guarda che prima di scalare l'Everest devi scalare le altre due, magari porto un po' di ricchezza nelle valli sfigate, quelle del Makalu, del Kanchenjong, del Dhaulagiri, dell'Annapurna, del Manaslu e così via, del Choyu. Questo potrebbe essere un sistema, quindi io non mi sento di innanzitutto essere un despota, di dire io sì perché sono un esploratore, tu no perché sei uno spiegato. Chi l'ha detto? Non esiste un alpinismo virtuoso, non è che la mia vita è più bella della tua, la tua è più bella della mia. Queste sono forme schifose di privazione della libertà altrui. Quindi se queste persone che stanno dando da mangiare molto più di me, perché io gli sceppa non li uso, ok? Benvengano. Se fanno casino e si ammazzano sull'Everest, gli do solo una mano a non fare casino, non ammazzarsi. E quindi dico, guarda, tu non hai mai scalato una montagna, l'Everest non ti do il permesso di scalata, ok? E se non hai permesso di scalata, non lo scali, Devi scalare almeno 2 montagne, così porti un po' di soldini anche nella valle sfigata. E il bambino non fa più 2 ore andare a scuola. Magari ne fa una, perché gli abbiamo costruito una scuoletta un po' più vicina e così via. Questo, secondo me, può essere una delle soluzioni sostenibili. Ecco perché io non ho mai accusato le spedizioni commerciali. E neppure gli sherpa, perché il fatto increscioso di quel record di cui non ne vado fiero, cioè di essere la più alta rissa della storia, purtroppo mi ha visto come protagonista, dove io l'ho solo preso ovviamente, e quindi ho capito che ho un futuro nel pugilato come incassatore, ma è nata per un'esasperazione, perché questi sherpa cambiano un po' anche loro, perché erano tutti sherpa della valle dell'Everest, dove nascono col telefonino, perché il vostro telefonino che avete in tasca, giusto per capirci, al campo base dell'Everest suona, in roaming, senza cambiare la SIM, col vostro operatore telefonico suona, e in cima all'Everest potete scegliere se prendere il roaming dalla Cina o il roaming dal Nepal. La valle parallela, pochi chilometri, la valle del Makalu da una parte o la valle del Choyu dall'altra, ci sono quei bambini che camminano 2 ore, quindi chi nasce oggi nella valle del Nepal, quindi gli climbing sherpa della valle del Nepal, giovani di oggi, nascono in uno status un po' diverso, hanno già l'elettricità, hanno anche la televisione in casa, hanno anche il telefonino e quindi un profilo culturale un po' più simile al nostro, quindi sono un pelino meno pacifici, un po' meno monaco buddista, ok? Zen, e se gli girano i 5 minuti hanno imparato anche a tirare un cazzotto. Io ho avuto la sfiga di arrivare nel giorno in cui ne avevano già pieni i coglioni. Io sono arrivato lì in 2 ore e loro ci avevano impiegato 10 ore, senza le corde fisse. La mia tenda era già lì dove loro ci stavano tentando di arrivare e purtroppo, esattamente come i 3 somari che posso incontrare a Bergamo a Vicenza, a Los Angeles, a Almata o a San Pietroburgo, ho trovato tre ragazzi un po' rissosi che anziché dire minchia, sei già qua, senza corde fisse, non c'è neanche disturbato, si sono inventati che io gli avevo buttato il ghiaccio in testa, che li avevo offesi di qui di là, perché io gli ho detto una parolaccia, questo è vero, e gli ho chiesto anche scusa, ma dopo che loro hanno tentato di buttar giù dalla parete il mio compagno. E io sfido chiunque di voi che se qualcuno prende il vostro caro, il vostro amico, ve lo sta buttando giù dalla finestra, cosa gli dite voi? Oh, scusa, quando è finito mi puoi dare retta? Gli dice, oh, che cazzo stai facendo? Io fondamentalmente ho detto una cosa del genere e mi è andato giù un bollito che non finiva più. Ok, quindi io le ho prese e le ho portate a casa, ma non ho cambiato opinione sul Nepal, non ho cambiato opinione sugli Sherpa. Non a caso, e il giro si è chiuso, 5 giorni dopo io ricevo una chiamata di soccorso in elicottero sull'Everest, uno Sherpa era morto e altri 2 feriti, prendo, vado, rischio la mia pelle, atterro, apro lo sportellone, chi erano? Quelli che mi avevano menato 4 giorni prima. Quindi io il giro l'ho proprio chiuso, perché quando li ho guardati in faccia, mica mi hanno visto, e guardavano giù così per terra, dai, su, salta sulla svetta che dobbiamo andare fuori dalle balle. Quindi poi vedi che i cerchi ogni tanto, prima o dopo, si chiudono.
Abbiamo quasi chiuso anche questo cerchio, ti faccio proprio le ultime domande prima della storica, cioè che proprio legge dal nome alla rassegna, no? Intanto che cosa ti aspetta prossimamente? Che cosa farai questo inverno?
Volevo andare al Nanga Parbat, vorrei andare al Nanga Parbat, perché ci ho già provato 2 volte non ce l'ho fatta, ma penso di aver capito come posso arrivare un po' più in alto, virgola, magari anche in cima, virgola, e tornare a casa, ovviamente.
Che non è un particolare, non è un dettaglio, irrilevante.
Perché la vetta, ricordiamoci, è come il 21esimo chilometro di una maratona, sei a metà strada, eh? Perché se arrivi in cima, yeah! E poi finisce tutto, game over, non va mica bene. Quindi mi piacerebbe andare al Nanga Parbat. C'è un piccolo dettaglio che non c'ho il compagno, ricordata. Il compagno, non un compagno. E perché David Goettler, quello che era con me nella scorsa edizione, della spedizione, mi ha detto che questo inverno vorrebbe stare a casa. Però per godersi le Alpi,
Natale
in famiglia. Io ho detto, cazzo, è appena cominciato, mi chiedi già le ferie. Però vabbè, c'ha l'amorosa fresca, c'è. Spagnola, vedi che
sei. Capito.
Ai genitori che vivono in Italia, lui vuole venire in Italia a abitare, quindi vabbè, me l'ha venduta così. E quindi
poi qua ci sono
mai
le
più, cioè, io non posso obbligare uno a venire, che dopo quando sei magari a 56 sotto zero, ti guardi e fa, tu che cazzo gli dici? È colpa mia, ma se non volevi venire, non vieni. Denis vorrebbe venire, ma ha paura dei terroristi, perché al Nanga Parbat 2 anni fa c'è stato un attentato terroristico di cui non si è parlato molto, ma gravissimo. Un gruppo terroristico, si chiamano i Taliban, che non sono i talebani, quelli afghani, hanno questa sinonimia nel loro nome. I Taiki Taliban sono un gruppo eversivo pakistano, però affiliato al Qaeda, hanno deciso di fare questo attentato terroristico durante la stagione propizia, cioè l'estate. Sono venuti al campo base del Nanga Parbat di notte, hanno fatto uscire dalle tende tutti gli alpinisti che c'erano al campo base, li hanno messi fatti inginocchiare, legati, gli hanno tirato un colpo alla testa, e c'erano 3 cinesi, 2 spagnoli, un russo. È stato un attentato terroristico poi rivendicato. E quindi Denis ha paura. Io non è che non ho paura di morire, ma voi mi insegnate che non è mai capitato nella storia che uno che fa un attentato terroristico va a rifarlo nello stesso punto, alla stessa montagna. È chiaro che continueranno a far casino questi imbecilli, ma non vengono più a Nanga Parbat. Se uno ruba alla cassa di Vicenza il lunedì, non è che martedì va ancora alla stessa sede alla cassa di Vicenza, va in un'altra banca, ok? Infatti io ci sono andato quest'anno al Nanga Parbat ed è stato la gente, cioè, non è che sono le persone che vivono lì che sono le persone fantastiche. Quindi Denis ha pure i terroristi, quell'altro si vuole godere l'amorosa e quindi c'è probabile che non vada quest'inverno e che debba posticipare. Dico probabile perché non è ancora sicuro. Mentre è più probabile, anzi è quasi sicuro, anzi è sicuro, che torni all'Everest per tentare quel progetto interrotto dalla scazzottata dell'anno scorso. L'anno scorso, sì. Sì, l'anno scorso. E quindi di ritentare la traversata Everest-Lhotse con Ulrich Steck, che è questo amico svizzero. Però qui parliamo della prossima primavera, ecco. Nel frattempo comunque ci sono altri progetti con l'elicottero, quindi a casa...
Sei impegnato, insomma.
Abbastanza.
Un po' tanto.
Abbastanza, sì.
Ti faccio una domanda da donna, allora. Cioè, tua moglie, cioè, non so, quella volta, allora, non... innamorarsi di un muratore di Bergamo.
Ha avuto una sfiga atomica. No, vabbè, anche lei è un alpinista. E quindi capisce quello che faccio, perché immagino che se ne avesse la possibilità lo farebbe anche lei. Perché, allora, io non è che faccio l'alpinista perché non sono capace di vivere una vita normale. Mi sto preparando una vita, sì, da pilota di elicottero, ma non è che tutti i piloti di elicottero del 118 d'Italia sono tutti gli svalvolati, ok? Hanno tutti famiglie e prole, ok? Quindi, seppur volare un elicottero è un po' meno ordinario che pilotare, che guidare una macchina, ma lo è solo perché ci sono meno elicotteri, ok? E ci sono quanti milioni? Quasi 60 milioni di autovetture in Italia e ci sono 380 elicotteri civili immatricolati in Italia. Quindi non venitemi a parlare male degli elicotteri, perché allora, se con la stessa proporzione 360 veicoli disturbano così tanto la nostra vita, 60 milioni disturbano molto di più, inquinano anche molto di più. Quindi adesso non voglio fare una difesa d'ufficio dell'elicottero, ma a me quelli che si schierano contro l'elicottero perché mi dà fastidio questo rumore, poi si spaccano l'unghia, sono subito là, ok? Poi se non arrivi in un quarto d'ora si incazzano, anche quelli da prendere, da portare in Nepal, sotto il Kanglemo, e gli chiamami. Zio, che no, qui non funziona, lì non c'è roaming, ok? E quindi poi ti benedicono. Qui non rompetemi i coglioni sull'elicottero perché mi infiamo. Okay? Anche perché ho cercato di farlo cercando di dare una mano. Però non sfugo dalla tua domanda, eh? Non le perdo le domande. È chiaro che non è facile essere compagno di cordata di uno come me, però non è neppure brutto essere compagno di cordata di una persona felice, e che è contagiosa nella felicità, e lo è anche nella paternità, e lo è anche con gli amici. Non sono un santo, ok? Però per chi mi conosce o a sprazzi o lungamente, e sa che io faccio queste cose non per fuggire da un'ordinarietà, ma perché queste cose mi permettono poi di vivere i momenti che sono a casa non con le persone con cui condivido la mia vita, ma per le persone. Quindi quando io sono in famiglia, se tu mi chiami è molto facile che ti metta giù, se sono con loro, perché io sono per loro in quel momento. Poi quando sono via sono anche per i miei sogni, però sanno che sono con una persona, che sia il papà o che sia il marito, che racconta in maniera esaltante anche a casa che ha rinunciato, che ha fallito. Sanno che non sono con un kamikaze, seppur sanno che quello che sto facendo è un po' più rischioso di fare il dattilografo, ma parliamoci chiaro, parlando anche di numeri, visto che i numeri vi ho detto che non mi piacciono, ma non è che li demonizzo. Io ho fatto 50 spedizioni, ogni spedizione dura dai 2 o 3 mesi. Facciamo finta che durino 3 mesi per fare un calcolo semplice. 50 per 3, cioè 50 spedizioni per 3 mesi ognuna, 50 per 3 quanto fa? 150. 150 mesi, quanti anni fanno? 12 anni e mezzo. Io la mia prima spedizione l'ho fatta nel 1992. Siamo nel 2014. Negli ultimi 22 anni, per 12 anni e mezzo, 24 ore su 24, sono stato nelle montagne più pericolose, nelle quote più impossibili, nel freddo più ostile. Se sono vivo non è perché ho avuto solo culo, e l'ho avuto all'Annapurna quel giorno di Natale, ve l'ho detto, ma è perché ho saputo rinunciare tanto. Quindi posso dire che fino ad oggi nel mio progetto sono stato una persona prudente, e parlare di prudenza per uno che fa la mia vita può far ridere, anzi fa ridere. Ma non fa più ridere quando uno ti dice: guarda che negli ultimi 22 anni, la metà di questi anni, anzi più della metà di questi anni, per 24 ore su 24 sono stato in quei luoghi dove si pensa che la gente vada a morire. È come se negli ultimi 22 anni vostri, per 12 anni e mezzo, 24 ore su 24, voi avete guidato e non avete mai fatto un incidente grave. È già un successo, eh? 24 ore su 24. Quindi sanno le persone che stanno con me che sono sorprendentemente una persona prudente, che sa avere il giusto livello di FIFA, anche se salto col paracadute, anche se scalo d'inverno, anche se piloto l'elicottero. Può, per chi è stato seduto con me in elicottero, per chi è stato con me in spedizione, che per chi salta con me col paracadute, vede che non sono uno che salta se il vento non è giusto, se il meteo non è giusto, se le condizioni meteorologiche non sono giuste. Quando dicevo Carl Gabel, che è il nome del mio meteorologo, mi dice che le condizioni del tempo non sono buone, io gli do fiducia, non è che dico ma sarà una cazzata perché c'è bello, gli do fiducia, ok? Quindi cerco di essere una persona che ispira fiducia con i fatti, ok? Poi è chiaro che non è facile. Ho parlato di sano egoismo io prima, me le ricordo le parole che dico, non le sto recitando. Bisogna essere anche un po' egoisti per essere pienamente felici e restituire felicità, ok? Il mio è un compromesso, perfettibile, anche opinabile, ok? Ma ho detto che voglio vivere la mia vita da protagonista senza far pagare troppo il prezzo di chi è con me in questo film, ok? E se funge per il momento, nonostante non sia un santo e non sia perfetto, significa che bene o male un equilibrio l'ho raggiunto, ecco.
Bravo. Ti faccio l'ultima, poi ovviamente se qualcuno ha qualche curiosità volentieri, ci resta ancora un po' di tempo. Story Corner è il nome della nostra rassegna culturale ed è il nome anche, cioè l'ultima domanda che ci facciamo, da quel punto, quel momento della tua storia, la storia dei nostri ospiti, che ti ha permesso di diventare quello che sei. Domandona, lo so, sì. Tutti prendono, anche perché tu non eri stato assolutamente avvisato come i tuoi precedenti con questa domanda, quindi
la storia che mi ha...
Quel momento che ti ha fatto diventare la persona che sei adesso, quel momento di cambiamento, l'occasione, quel qualcosa che secondo te ti ha fatto prendere la strada che ti ha portato ad essere qui stasera. Dura, eh?
No, ce n'ho due e tu me ne hai chiesto uno.
Oddio, non ci offendiamo, penso se ce ne racconti due.
Allora, il primo momento è stato quando mio padre mi ha lasciato piantare il primo chiodo nella parete che siamo andati a scalare assieme. Mio papà, ti ho detto, è stato campione italiano di ciclismo su strada, amatori, non professionisti, però gli amatori non sono dei brocchi, pedalano. In tempi non sospetti, tra l'altro. 72. Per chi è malato va a vedere se racconto bugie, 1972, amatori Zang, Franco Moro. Mi ha portato a arrampicare, lui ha fatto il corso roccia perché ha capito che volevo arrampicare, voleva accompagnarmi le prime volte da persona perlomeno con una certa competenza. A un certo punto, mentre salgo, si ferma poco prima di un torrione, stiamo parlando di un torrione di 30 metri, ma quello era il mio Everest, di quel Simone di 12 anni. A un certo punto si ferma e fa vai avanti tu. Mi dà il martello e mi dà un chiodo. Lì mi sono sentito lo scalatore, perché prima di quel momento mi aveva fatto fare le vie ferrate, okay? Che erano già le prime forme di scalata, ma ero vincolato a un cavo messo già da altri, non mi sentivo ancora proprio lo scalatore. Lì mi mette il martello, mi fa arrivare in cima a questo torrione sapendo che in cima non c'era l'ancoraggio. Quindi arrivo in cima, papi non c'è il chiodo, e piantalo. Mentre questo chiodo e questo suono din 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 perché canta, quel momento mi ha fatto sentire scalatore, cioè quel momento ero diventato quello scalatore, quel momento era il mio Everest, quindi quello è stato un momento chiave e l'ha fatto apposta papà, è stato bravissimo. E il secondo momento è stato quando i miei professori in quarta ragioneria, no, già in prima H, poi anche in quarta, mi dissero tu non combinerai mai niente nella vita. È per quello che li bastono sempre su ogni miei libri. La professoressa di inglese mi ha detto tu sei un disastro, non imparerai mai a parlare una lingua, ne parlo cinque. La professoressa di ragioneria e di tecnica bancaria, quelli ce la devono pippare finché muoiono. Perché qualsiasi uomo che dice a un altro uomo tu non combinerai mai niente nella vita, oltre che essere un pessimo professore e essere un pessimo uomo, è una persona che non ha capito che tu non puoi capire cosa c'è dentro una persona, perché tutti noi abbiamo un vulcano dentro. C'è qualcuno che te lo accende, c'è qualcuno che te lo spegne. O c'è qualcuno che se lo fa accendere, c'è qualcuno che se lo fa spegnere. Quelli sono stati i momenti chiave. Quando mi hanno detto non combinerei mai niente nella vita, il gas era acceso, ma da tanto. È presente quando accendi la luce, esplode la casa. Lì han fatto una cazzata, non dovevano dirmelo. Perché da quel momento ho detto, cazzo, ecco perché devo farlo, perché sta stronza qui mi dice che non combinerò mai niente. Allora ho detto, poi devo fargli vedere che mi laureo con 110 lode. Poi pensa il godo. Mi capita nel corso di laurea la figlia di sta professoressa, cazzo, che non l'ha finita, la cogliona, perché non è riuscita a finirla all'università. Quindi doveva dirglielo alla figlia, quindi ho avuto un godo bestiale. Quindi io ovviamente ho portato a casa un'esperienza che quando mi hanno bocciato a scuola era giusto che mi bocciassero perché ero un somaro, quindi non sto facendo una difesa d'ufficio, era un somaro, giusto bocciarlo, ma non mi doveva mettere ti boccio, o ce l'ho scritto sulla scheda, troppi interessi extrascolastici. No, mi devi scrivere ti boccio perché sei un somaro. Avere tanti interessi extrascolastici, facevo gare di Coppa Italia, di Coppa del Mondo, di arrampicata sportiva, io lo vedo in mio figlio, nel tuo figlio, nel mio studente, una virtù. Meno male che questo qui c'ha tanti interessi extrascolastici, sportivi, virtuosi, che lo portano a distrarsi da un progetto di scolastico che però non vuole mollare. Si fa bocciare, l'anno dopo era lì e si fa promuovere. Non mi sono mai fatto rimandare, perché i 3 mesi di ferie li avevo bisogno per scalare. Quindi quando vedevo che mi rimandavano mi facevo cannare, ok? Però non mi scrivi troppi interessi extrascolastici. Quello per me è stato un momento. Quindi quando vedete queste piccole vendette, ovviamente, poi è successa un'altra cosa, mi chiamano i professori, mi hanno dato... Ma sono scemi questi che dicono. Mi hanno dato l'attestato di studente benemerito della scuola, come se io mi fossi dimenticato che mi avevano detto queste cose. Io nell'aula magna della scuola Vittorio Emanuele II di Bergamo, con 500 ragazzi, con lì quei professori che mi avevano cannato e mi avevano detto per troppi interessi extrascolastici e perché non avrei combinato niente nella vita, gliel'ho restituita di fronte a tutti i loro alunni, quindi li ho massacrati, preside incluso. La preside mi era stata... è stato sufficientemente intelligente. Quindi quello per me sono stati due momenti chiave: il papà che mi fa piantare il chiodo e sti quattro somari che hanno cannato. Non dovevano dirmi, Simone, tu non finirai la scuola e non andrai all'anno successivo perché sei un somaro, non studi, perché però è giusto che tu ti fermi e gli altri vanno avanti. Così si educa un ragazzo, non tu non combinerai mai niente nella vita. Come dicevo una volta, è meglio che vai a fare il muratore, ok? Perché tra l'altro far bene il muratore, mistica, viviamo tutti nelle case che grazie a Dio i nostri bravi muratori ci hanno fatto su. E infatti un mio amico, compagno di cordata, mi ha sempre detto in bergamasco, il Val de Pio des di Memoradur, allora in bergamasco valgono più uno dei miei muratori che 10 di questi professori che ti hanno detto a te che non combinerai mai niente nella vita. Questi sono stati i due punti chiave. Lì ho capito che ce l'avevi fatta. Poi il resto ce l'ho messo io, però quello ce l'avevo già dentro. Ma questi qui che dirmi una roba del genere, e il papà che mi fa piantare il chiodo, mi ha dato il là e ringrazio anche gli scemi e ringrazio il papà, perché se oggi sono quello che sono nel mio piccolo è stato anche grazie a loro, al culo che mi sono fatto, ma anche grazie a loro.
Simone Moro.
Allora, sono le 22:56, ci eravamo messi, ti ricordi, al ristorante, le 23 si chiude. Allora, ci sono...
Svizzero è svizzero, non è bergamasco.
No, cioè. No. Ma 22, mancano 3 minuti. Allora,
vai voglio, avanti, il tuo voglio, orologio.
No, no, è regolato col satellite, è un Garmin. Quindi non... Esatto. Voglio concludere, mancano 3 minuti, voglio concludere io con un compito. Compito a casa. Vi voglio dare un compito a casa. Allora, abbiamo parlato di sogni fino adesso, vi ho raccontato i miei di sogni, ovviamente mi scuso se alcune volte ho voluto scadere in linguaggi che sono più i nostri fuori da quest'aula, quando siamo là, ok? Quindi non si dovrebbero usare certe parole, le ho usate volutamente e me ne scuso. Abbiamo parlato di sogni, c'è una fase consapevole e inconsapevole dei sogni, quella inconsapevole sarà quella che capiterà probabilmente stanotte a qualcuno di noi. Voilà, dormi e ci abbiamo un sogno e ci svegliamo la mattina e diciamo cacchio che bel sogno che ho avuto, oppure mizzica, ho avuto un sogno bruttissimo, ok, e finisce lì. Questa è la fase inconsapevole. Poi c'è una fase invece consapevole, che sono i sogni ad occhi aperti: mi piacerebbe far questo, mi piacerebbe l'altro, questo è un sogno nel cassetto, questo qui non posso farlo, mizzica che bello se avessi, se guadagnassi, se parlassi, se andassi, se facessi, se realizzassi. Allora, il compito a casa è questo. Lo do anche a me, ogni volta. Non lo faccio sempre questo, ma stasera, diciamo, la sento molto più amicale, ok? Vi sento più miei, perché stasera abbiamo visto poche immagini e abbiamo parlato di più. Quindi lo dico anche a me. Allora, noi i sogni nel cassetto li abbiamo tutti, ok? E perché non c'è un'età in cui si sogna e poi un'età si abbassa la saracinesca, da oggi non sogno più, aspetto la morte. Funziona così, grazie a Dio. Tutti abbiamo un sogno nel cassetto, di qualsiasi tipo, dal più banale, quando ho fatto prima l'esempio, chiedere scusa a qualcuno che sappiamo che dobbiamo dirglielo, può essere un sogno nel cassetto, può essere un qualcosa, dice no, non capiterà mai, non glielo dirò mai, o non lo farò mai. Ok, quindi a casa, stasera, quando rientriamo, da qualche parte, in maniera ideale, abbiamo un cassetto pieno di sogni, di tutti i tipi. Vi chiedo di fare una cosa, idealmente, però io lo trasformo anche in un qualcosa di visivo. Stasera, quando andate a casa, o quando vi ritagliate un momento che siete da soli, andate in quell'angolo dove avete il vostro cassetto dei sogni. Lo tirate fuori, lo tirate proprio fuori dall'armadio, e lo tenete in mano. Andate in cucina, sul vostro tavolo, liberate tutto il tavolo e ribaltate tutto il cassetto pieno di sogni sul tavolo. Tutti quelli che avete, da quelli piccoli a quelli impossibili, ok? Che è troppo tardi, sei troppo vecchio, ma non lo faccio più. Oppure anche le cazzate, che sono comunque cazzate importanti per noi, perché sono i nostri sogni. Lo ribaltate tutto sul tavolo, che avete prima pulito, quindi ci sono solo i sogni e voi dovete guardare questi sogni. Poi mettete il cassetto in parte al tavolo, e ributtate tutto dentro e ne lasciate fuori uno. Scegliete voi quale. Da domani provate e cominciate a lavorare su questo sogno. È un compito, eh? Io sono venuto gratis stasera, non lo faccio quasi mai, quindi mi sento di essere nella condizione di potervelo chiedere questo compito, questo sforzo, ok? Ribaltate tutto, mettetela al cassetto e buttate dentro. È tutta a vostra scelta, boom, boom, questo... Ne lasciate fuori uno e da domani provate a lavorare su un sogno. Sapete cosa succede? Diventerete persone più felici già dal primo passo che fate per realizzarlo. Questo è il compito. Vi ho fregato.
Tutto studiato al millisecondo per finire giusto, grande. Io ringrazio davvero tantissimo.
Io ringrazio voi dell'invito.
Moro.
là c'è la Francesca Bonan che si è messa in pole position per vendere i miei libri, perché ovviamente poi sono anche un bastardo che vi faccio pagare i libri, ma li pago anch'io.
Anzi,
questa
Simone...
è la libreria del paese, non sono neanche io. Io li autografo.
Ovviamente Simone, se volete farvi autografare la vostra copia, è a disposizione per un autografo, più che volentieri, insomma.
Grazie ancora dell'invito.
Grazie a tutti voi.
E i compiti a casa, il compito a casa.
Io vi ricordo... io vi ricordo, prima di che scappiate via tutti o che comunque facciate la fila davanti a Simone finché c'è ancora quest'attimo di attenzione, che ovviamente Story Corner continua, ci sono altri tre lunedì, altri tre ospiti, sempre speriamo nel giardino e non qui, che il tempo la prossima volta sia clemente. Lunedì prossimo ci sarà Alessio Bertallotto, una delle voci storiche di Radio 2 e Radio DJ. La settimana successiva Carlo Maria Gabardini, attore, autore televisivo, perché ha visto Camera Caffè, è Olmo l'informatico, per cui lo conoscete sicuramente. Sicuramente, e chiuderemo il 28 con un tienese doc, Andrea Stella, che verrà a raccontarci la sua storia di disabilità, ma soprattutto di sport e di grande coraggio. Grazie a tutti, vi ringrazio per essere venuti questa sera.
Trovi i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it, we play different and everywhere.